L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, finito il campionato, tranne che per la lotta a salvezza, perché si prolunga di 90 minuti per Spezia e Verona, che andranno allo spareggio per definire chi scenderà in Serie B, chi invece resterà in Serie A. Una serata drammatica sportivamente parlando per entrambe le squadre, con il Verona che era andato subito sotto con il Milan, poi dopo l'1-1 messo a segno ancora da Faraoni, l'uomo delle ultime, l'uomo dei gol pesanti, arriva però la doppietta di Leao che festeggia così il rinnovo contrattuale con il Milan nel giorno dell'addio al calcio comunicato contemporaneamente a famiglie e a tifosi da parte di Ibrahimovic, e poi racconteremo, anche io devo dirvi la verità, c'è un debole per Ibrahimovic, io sentirei le interviste di Ibrahimovic per ore e ore e ore, perché lo trovo una persona estremamente autentica, non tanto nella storia dei baci, delle maglie, la maglia sempre quello lo fanno tutti, ma proprio nel raccontare se stesso senza parafrasi, anche nel suo super io. Però insomma Leao intanto lo sostituirà, Leao che trova i due gol che mandano lo Spezia mandano il Verona allo spareggio. Lo Spezia ha sognato di potersi salvare invece direttamente ieri, 1-0 in vantaggio sulla Roma, la Roma che poi trova il pareggio 1-1 e poi il rigore di Paolo Dybala a 6 minuti dal termine di una partita lunghissima per il recupero concesso, un rigore pesantissimo con il quale la gioia regala alla Roma l'Europa League anche il prossimo anno e condanna contestualmente la sua ex Juventus, che battendo l'Udinese non riesce a superare il muro della Conference adesso, in attesa di quello che deciderà l'UEFA, il tutto in attesa di quello che deciderà Gionelka né Calvo su Massimiliano Allegri, che rimanda la palla a loro e dice: deciderà Calvo, deciderà lui quello che deve fare, io ho 2 anni di contratto. Nel frattempo sullo sfondo la festa Napoli, che è cominciato ormai da mesi e si è conclusa, tra virgolette, perché poi andrà avanti sicuramente, ieri allo stadio Diego Armando Maradona, ma per i tanti angoli della città ancora in festa a festeggiare lo scudetto lungo, un'attesa lunga 33 anni. Di questo e di tanto altro parleremo in una giornata molto intensa. Buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno ancora a Gabriele Latini, in attesa di sapere come e se tornerà Giorgio Sorani dall'addio al celibato partito 3 giorni fa, ormai 4 giorni fa, non so. Dicono che è partito con un aliscafo, tornerà forse a piedi o a nuoto. E buongiorno soprattutto al direttore De Paola. Ciao direttore!
Ciao, buongiorno a tutti!
Tipo una notte da leoni, il nostro regista è partito con l'aliscafo per Ponza, ma non abbiamo perso tracce, direttore. Speriamo che torni.
Allora, un paio di notti, forse anche 3.
Sì, sicuramente. La vedo difficile, però Gabriele Latini c'è, andiamo avanti lo stesso con lui e manderemo un abbraccio a Sorani ovunque sia. Allora direttore, sono tanti i temi, da dove vogliamo partire?
Ma guarda, io innanzitutto sposo, perché sai che ci leggiamo a vicenda.
Sì,
no?
Sì, è vero, vero.
Sposo anche quello che hai scritto sul web per il tuo ultimo intervento per quanto riguarda la Juventus, il calcio, insomma quello che sta succedendo anche soprattutto nella società più seguita d'Italia, appunto la Juventus.
Sì.
Lo sottoscrivo, perché anch'io ho accennato a questo tipo di soluzione in un precedente articolo. Nella Juventus bisogna aspettare, è una questione di tempi, non esiste la speranza. Secondo me si deve prendere atto di una situazione.
Sì.
Massimiliano Allegri è stato un fenomeno, un trionfatore per 5 stagioni ed è stato fallimentare per 2 stagioni, e di questo la società deve prendere atto.
Esatto.
Nel fallimento di queste ultime 2 stagioni c'è anche un'assurdità di un contratto così lungo e prolungato senza alcuna ragione. Non c'era alcuna ragione di fare un contratto così lungo rinnovandolo appunto a quelle cifre, con dei risultati pessimi dopo la prima stagione. Quindi a questo bisognerà porre rimedio, è stato l'ultimo regalino di una gestione che evidentemente bisogna archiviare, in qualche modo bisogna archiviare, bisogna voltare pagina con una Juventus che si dia una nuova identità, proprio per riproporre una stagione di successi, un ciclo diverso, comunque uno staff dirigenziale che va completato. L'arrivo di Giuntoli è ottimo, lo dico al presente perché anche a me ha colpito molto l'abbraccio che c'è stato fra Giuntoli e De Laurentiis, non una fredda stretta di mano, come c'è stato per esempio per altri giocatori. Insomma, in quel caso invece c'è stato un vero abbraccio, 8 anni di rapporto forse non si dimenticano, e nonostante le schermaglie alle quali De Laurentiis ci ha abituato, mi sembra che questa possa essere una conclusione del rapporto di lavoro come tanti altri. Non deve essere la fine del mondo riuscire a rompere un rapporto, soprattutto dopo una vittoria così importante.
Sai che sensazione ha avuto, direttore, proprio su Giuntoli? Sì. Allora, che De Laurentiis gli piace, no? fare anche questi scherzetti, tra virgolette. Allora, lui ha voluto che, da un lato, la Juventus, prima della partita, cosa che poi è stata fatta, comunicasse che intanto si andava avanti con Manna in attesa del direttore sportivo. Quindi, che la Juventus desse un senso ancora di instabilità societaria, di scarsa forza. Nel frattempo, lui aspettava, giustamente anche dal suo punto di vista, di De Laurentiis, che si chiudesse ufficialmente il campionato, che ci fosse la festa, non già con Spalletti che non sarà sulla panchina. Non voleva che arrivasse giunto lì già da un'altra parte, soprattutto alla Juventus. Secondo me, prima della premiazione gli avrà detto: tranquillo, ti libero dopo stasera, e da lì grazie di tutto. Ci potrebbe anche stare, un po' come lettura.
Sì, ci potrebbe stare, anche se comunque il presidente è stato sorpreso dall'anno sabbatico di Spalletti,
sì.
Ed è quello che ha rovinato un po' la festa, no? Ed è quello che ha poi determinato anche di conseguenza, o perlomeno in parallelo, anche l'uscita di Giuntoli. Insomma, non si festeggia uno scudetto con il direttore sportivo e l'allenatore che se ne vanno. Sinceramente è un po' anomala, però formalmente è come dici tu. Cioè, tecnicamente lui voleva appunto che si celebrasse la festa, e che poi alla fine un pochettino gliela voleva far sudare, ma appena appena, in termini contrattuali, aggiunto. Non gliela ha potuta far sudare a Spalletti, perché lo ha letteralmente sorpreso la richiesta dell'anno sabbatico. E che vuol dire all'allenatore che pur di non continuare praticamente rinuncia un anno e si ferma. Qua la riflessione dovrebbe essere da parte De Laurentiis più che del Napoli. Poi per carità, il presidente del Napoli ha abituato tutti a delle sorprese vincenti, a una capacità di cambiare che poi non ha mai portato il Napoli di fronte a dei muri. Ci sono sempre state delle svolte abbastanza positive, per cui bisogna avere fiducia. Diciamo che questa è una società che in ogni caso è assolutamente legata alle disposizioni, alle decisioni del proprio padre padrone. Non esiste una logica, diciamo, di società con la capacità di delega nei vari ruoli. Esiste soltanto un proprietario e un padrone.
Sì, è così. E devo dire che ieri la festa, l'ennesima festa, ha sancito comunque una vittoria programmatica, no, di De Laurentiis. Ci può dire, da questo punto di vista, che è partita da molto dietro, non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, poi è arrivato finalmente a Dama, e adesso bisognerà vedere come ricostruire il tutto, ma poi alla fine lui ha mille risorse. Dall'altra parte, come dicevi prima, direttore, adesso la Juventus deve accorciare i tempi e dimostrare di essere tornata una società solida. Io una differenza te la voglio fare.
Sulla festa, sì. Però mi fai dire una parola?
Sì, assolutamente.
Dunque, innanzitutto, da napoletano dico: grande partecipazione popolare, come raramente si vede, no? E chiaramente questi 33 anni
sì.
Hanno un peso, perché si vanno a vedere anche gli ultimi festeggiamenti, diciamo, delle ultime due vincitrici sono stati abbastanza tenui,
sì.
Diciamo così, per usare un
eufemismo,
di fronte a quello che è successo e si è scatenato a Napoli. Detto questo, diciamo, nella vivacità dei napoletani si è accorto. Non mi è piaciuta però la scelta del palco rivolta verso la tribuna. Si poteva assolutamente, e questo lo so per certo, perché la soluzione degli organizzatori era di un palco al centro del San Paolo, magari più piccolo, più modesto, ma con la possibilità che comunque dall'alto e anche dagli altri settori godessero tutti della premiazione e della festa. Invece così è stata una cosa esclusiva che chiaramente ha deciso chi? Sempre De Laurentiis. Questo ha suscitato molto molto fastidio all'interno del San Paolo, all'interno dello stadio, con gli spettatori degli altri settori costretti a vedere le immagini dagli schermi, dai massimi schermi dello stadio. Quindi questo non bello. Seconda cosa, io farei a meno, è proprio una piccola parentesi, dei cantanti neomelodici, sinceramente. Datemi tutto, ma non mi date un neomelodico, per piacere, è una cosa che io proprio non reggo, da napoletano, quindi lo dico con orgoglio napoletano. Mi piace la musica, l'arte napoletana e tutto, ma non diciamo quelli che poi vengono considerati adesso con termine moderno cantanti pop.
Sì,
insomma,
sì, sì.
Per me, ecco,
su questo sono d'accordissimo, faccio, anche da napoletano pure io direttore.
Ne faccio volentieri a meno, è una questione di gusti, per sì, carità, sì, quindi però... non entro nel meglio, ma io di quel genere lì proprio mi vengono i brividi.
Sembra una sciocchezza, ma non lo è, perché io li uscirei dalla provincia e proverei, ecco, Avitabile già ti racconta una tipologia di musica napoletana,
carità,
meravigliosa.
Avitabile è assolutamente accettabile.
Spettacolare.
Altri che magari
sono
si possono sentire ai matrimoni, possono sentire per strada.
Sono d'accordo.
Possono fare anche tutti i pieni dello stadio che vogliono loro, ma rappresentano un tipo di Napoli, diciamo anche così, che dalla quale io, come dire, in qualche modo divergo, diciamo, sulla quale non sono d'accordo.
Sì,
è un tipo di Napoli che vorrei vedere crescere in un certo modo, ma questo lo direi, guarda, anche per un tipo di teatro emilianese, un tipo di teatro torinese, lo direi, perché ci sono alcune cose che magari in qualunque città possono rappresentare agli occhi di una persona un gusto personale.
Sì,
a me quel gusto lì non piace, perché è una rappresentazione di Napoli che non mi piace, perché vedo un'evoluzione in tanti campi, in tanti generi, ma lì vedo un arretramento.
Sono molto
del
d'accordo.
Costume e dei gusti.
Molto d'accordo. Andiamo in casa Milan, direttore, si festeggiava il rinnovo di Leao, ma poi all'improvviso ha spiazzato tutti Ibrahimovic, perché a detta sua non l'aveva raccontato neanche in famiglia, ha preso il microfono e ha detto: il mio non è un ciao al Milan, ma è un ciao al calcio. E però io devo dire la verità, direttore, adoro Ibrahimovic, perché è uno che veramente quando parla lo sentiresti a lungo, ti racconta le cose come stanno, non ha maschere, non si nasconde nemmeno dietro ai cliché, ha detto tante cose interessanti, ha affrontato il suo superomismo dicendo: stamattina mi sono svegliato che pioveva, evidentemente anche Dio era triste che io smettevo di giocare, poi ha detto: ho cercato di non piangere, io guardavo i miei compagni e piangevano, guardavo i tifosi e piangevano, guardavo mia moglie e piangeva anche lei, quindi ho detto: vabbè, piangerò anche io. E poi il pensiero per Mino Raiola, anche qui non il solito qualunquismo, il solito buonismo, ha detto: se ci fosse stato Mino avrei giocato ancora, perché si prendeva la percentuale. E poi sorridendo alza gli occhi al cielo e ha detto: Mino, mi dispiace, ma è vero, lo sai anche tu. Direttore, su Ibrahimovic che si sente di dire?
Ma due momenti di calcio vero e di sentimento puro sono stati l'uscita di scena di Quagliarella
al
Maradona e l'uscita di scena di Ibrahimovic a San Siro, perché sono state cose spontanee, cioè non c'è stato nulla di preparato. Sì, va bene, un po' di attenzione per la sostituzione, l'uscita di Quagliarella, va benissimo, ma negli abbracci della gente, dei colleghi, ma anche di tutti gli addetti ai lavori, c'è stata veramente stima, ed è la stessa stima che si è respirata, anche se con, diciamo, l'affetto caratteriale ruvido che solitamente caratterizza uno come Ibrahimovic, a San Siro. Ha lasciato con delle lacrime, ma è un peccato, perché poi dietro quelle lacrime che cosa c'è? C'è un addio al calcio che rappresenta la chiusura reale di un ciclo, perché Ibrahimovic è così, cioè lui è: io vi do una mano ma se sto in mezzo a voi. Non si sentiva più in mezzo al Milan per via di questi dannati infortuni che si ripetevano e per via di assenze prolungate, per cui un pochettino quello spirito indomito che lui era riuscito a trasferire alla squadra, dando una mano enorme all'allenatore in campo, quest'anno è venuta meno e si è conclusa appunto con quelle lacrime di addio. Io spero che, è un mio parere personale, spero che una persona come Ibrahimovic, con il suo passato e con il suo carisma, possa ancora essere utile al Milan. Guardate, esistono ormai degli allenatori che possono essere carismatici per le parole, per la conoscenza che hanno, diciamo, del calcio, ma ci sono degli allenatori che possono essere carismatici anche per la fisicità. Ma non mi fraintendete, io non amo il bullismo, diciamo, inteso così, all'interno di uno spogliatoio, ma un allenatore che mette la propria faccia di fronte alla faccia di un collega oppure di un giocatore per dire le cose, io le voglio fatte così, e mantiene il punto anche a costo di prendere sberle, beh, a me non dispiace. In un'epoca in cui, se purtroppo costretti sempre a fare dei compromessi, gente che non li fa per ottenere un risultato che poi può essere vincente e importante, è merce molto rara in questo mondo. Ecco, prendiamo questo di Ibrahim, non l'aspetto da bullo, ma l'aspetto di un giocatore, allenatore, dirigente, chiamiamolo come vogliamo, che in qualche modo può cambiare le cose. Questo tipo, diciamo, di personaggi esistono nel calcio. Te ne faccio uno in chiave un po' più ridotta, ma più piccola, e che più o meno, non avendo, diciamo, un passato così brutto come Ibrahim, può essere quella di Tudor, per esempio, che, diciamo, sul esatto. carattere, sulla fisicità, e non è secondo a nessuno. Se deve dire qualche cosa nello spogliatoio, dice nella maniera giusta, e chi è dentro è dentro, e chi è fuori è fuori. Così adesso si deve fare, soprattutto con i grandi campioni.
Intanto sono resi pubblici anche, direttore, i guadagni delle squadre di Serie A in base alla classifica finale, in base ai proventi arrivati dai diritti TV guadagnati da tutti i club a seconda del piazzamento finale. Napoli che porta a casa 19 milioni di euro da campione d'Italia, la Lazio anche qui insomma un passo avanti l'ha fatto, al secondo posto 16 milioni di euro, l'Inter porta a casa 13,7 milioni di euro, il Milan 11,4 milioni di euro, l'Atalanta 9,9 milioni di euro, la Roma 8,4 milioni di euro, chiude almeno per i piazzamenti UEFA la Juventus con 6,9 milioni di euro per quanto riguarda il piazzamento in Conference. Come verranno utilizzati questi proventi dalle squadre, direttore, secondo te? Chi li utilizzerà di più è meglio, chi invece dovrà ottimizzare di più?
Ma guarda, finora non è un caso che ai primi due posti del campionato ci sono le due squadre che hanno in qualche modo dominato la scena del calcio italiano come potere e anche come qualità delle scelte. Dietro alla Juventus, che è messa da solo un pochettino ai margini nelle ultime stagioni, per delle scelte appunto che abbiamo già criticato da un punto di vista societario, ci sono sempre state queste due squadre che in qualche modo hanno raccolto quello che potevano raccogliere in questi ultimi 10, anche di più, 10-12 anni, e sono state le squadre che hanno vinto di più anche in presenza della Juventus. Adesso anche in presenza della Juventus addirittura si è riusciti a vincere un campionato e la Lazio in seconda. Scelte per cui, se tu mi dici chi del quartetto, beh, queste sono le due squadre che hanno già dimostrato di saper spendere molto bene i soldi e di saper mettere a frutto, diciamo, le spese della società. Quindi non ho dubbio che possano essere più queste due che non alle due milanesi, che comunque hanno bisogno, sicuramente anche il percorso Champions ha dato una mano enorme da un punto di vista di bilanci, che sono sulla strada, diciamo, del recupero totale da un punto di vista economico, anche per quanto riguarda proprio il settlement agreement che si è fatto con l'UEFA, e che vede appunto il Milan in testa anche rispetto all'Inter, ma tutte e due su una strada virtuosa, cosa che non è capitata e non sta capitando né alla Roma né alla Juventus, che hanno invece delle problematiche diverse da dover risolvere.
Tanti spunti anche da parte dei nostri tifosi, Vincenzo, finalmente possiamo mettere la parola fine a questo campionato, dice un amico juventino. Detto questo, esonero o no, io ad Allegri posso soltanto ringraziarlo, e questo è molto bello da parte dei tifosi. Andarmando d'Arezzo dice: domanda per il direttore, non fare le coppe per la Juventus può essere un vantaggio per una buona ripartenza concentrandosi solo sul campionato?
Ma sì, certamente sì, ma guardate, alla fine di un anno così balordo, no? Questi processi che anche io, insomma, dico basta, insomma, si volti pagine e si riparte una società forte, una società che sia locomotiva reale, che sia inappuntabile, che colga colmi tutti quegli aspetti che abbiamo spesso sottolineati, senza creare appunto degli scontri interni, un fuoco amico che è sbagliato anche all'interno della tifoseria della Juventus, senza ergere più muri, ma senza in qualche modo devastando i muri avversari, presentandosi in qualunque luogo dicendo che, insomma, la Juventus ha voltato pagina. Ecco, dico, alla fine di questo anno balordo si pensi a questo, e quindi un anno anche senza coppe potrebbe essere un anno di rinascita vera, puntando a quello che è sempre stato l'obiettivo della Juventus, lo scudetto, ma con una base nuova da un punto di vista di scelte di giocatori, una base nuova da un punto di vista dei dirigenti, una base nuova dal punto di vista dell'allenatore e con la prospettiva appunto di un qualche cosa che possa durare nel tempo. Se si riparte con Allegri, tutto questo, non c'è coppe o non coppe che si fanno.
Aggiungo una lettura, direttore, poi arrivano altri messaggi, quindi coinvolgo i nostri amici. Secondo me in Europa League Seferin abbassava la sua scure, in Conference io ho qualche dubbio, perché sai, hai l'opportunità di valorizzare una coppa che è la tua, diciamo, terza coppa per ordine di importanza, con un brand importante, con un seguito importante come Juventus, quasi quasi gli fa comodo che la Juventus sia in Conference, non so che cosa ne pensi.
Guarda, io lo condivido questo pensiero, ma ti dico che quasi quasi alla Juventus non convenga.
No, no, sono sicuro che la Juventus non...
L'impegno del giovedì sì. È realmente massacrante, quindi tu avresti bisogno di una storia, perché poi tu, alla fine tutti fanno delle scelte, quello che è successo alla Fiorentina, è quello che è successo alla Roma, si fanno delle scelte che poi in qualche modo ti penalizzano sul campionato, questo è evidente. Ora la Juventus di certo non può in qualche modo dolersi di una rosa che potrebbe non essere tanto lunga, ma la rivoluzione va fatta, quindi in un anno di rivoluzione una conferenza che ti capita di giovedì, io lo dico con tutto il rispetto per le competizioni europee, perché per carità sono importanti tutte, ma in qualche modo spezzerebbe quel ritmo di rinascita che potrebbe essere importante per la Juventus, e che comunque, ecco, questo è un mio parere molto personale, e che comunque può anche basarsi su un percorso europeo che Seferin potrebbe non penalizzare, come invece in qualche modo immaginano tutti.
C'è un altro messaggio, il nostro amico Marcello ci riporta in casa Milan, dice Vincenzo: sbaglio, Redbird ha una quota nel Liverpool? Secondo me Klopp ha chiuso il suo ciclo con il Liverpool e sarebbe necessario provare a portarlo al Milan se vogliamo fare un salto di qualità. Costicchia un po', non so se nella politica del Milan ci sia spazio per un allenatore come Klopp, e soprattutto credo, direttore, così prendiamo il messaggio di Marcello come spunto, molte volte ci diciamo: ma come mai allenatori e giocatori chiedono tanto? Ragazzi, perché c'è la Premier che ha tanto, quindi si sono settati tutto sulle possibilità di spesa della Premier, che naturalmente diventano totalmente fuori portata per l'Italia, no direttore?
È vero, e comunque l'ascoltatore pone un dubbio legittimo, certo, in casa Milan. Ma è giusto proseguire con Pioli? Beh, insomma, io un punto di domanda lo porrei, perché sinceramente o è sbagliata la campagna fisica che è stata fatta quest'anno, o è l'allenatore che non l'ha saputo utilizzare. Guardate, una cartina di tornasole è stata la Salernitana, perdonatemi l'esempio che è differente come range, come livello, ma una Salernitana che combatteva per la Serie B con Nicola e venivano criticate le scelte che aveva fatto il direttore sportivo De Santis, improvvisamente con Paolo Sosa si è ribaltato completamente. La Salernitana che ha iniziato una serie positiva fantastica, e che si è salvata con 3 giornate d'anticipo. Quindi molto spesso il dubbio non è soltanto se l'allenatore è bravo o meno, ma se quella rosa messa a disposizione dell'allenatore possa essere valorizzata da quel tipo di allenatore. Ecco, a me il dubbio su Kedelar in qualche modo rimane. Vranck è così scadente, Origi è così scadente, è probabile, per carità, alcune scelte magari possono lasciare. Adli è un punto, una meteora, un punto di domanda. Ma dico, ma in mano a un altro allenatore che li faccia giocare di più o in una combinazione di gioco diversa? Siamo sicuri che poi sarà sempre quello l'effetto? Ecco, questa domanda io me la faccio, perché ribadisco, la chimica che ha portato lo scudetto del Milan è passata anche dalle mani, dalla faccia e dalla testa del signor Ibrahimovic, insieme a Maldini. Sì. Questo trittico, Maldini, che ha difeso sempre l'allenatore nello spogliatoio, Ibrahimovic e Pioli, è stata l'arma vincente per il Milan. Un pochettino dubbi su Maldini per il mercato, dubbi sull'allenatore se li sa allenare o meno, e Ibrahimovic che è stato fuori in questa stagione e si è sfaldato questo trittico. Ora, l'idea di un allenatore diverso con cui iniziare un ciclo diverso, un allenatore vincente che possa plasmare una nuova squadra, insomma, potrebbe anche venire, non sarebbe sbagliato.
Prima di salutarci, direttore, ti chiedo due parole sulla Lazio, perché insomma ti ho visto anche nella risposta al nostro collega e sono stato molto d'accordo con te. È giusto, allora è stato comunque un passo avanti che ha fatto la Lazio di Sarri, però a quale costo e su quale basi?
Ma allora, io dico una serie di lamenti che ci sono proprio endemici da parte di Sarri, che si sposa bene anche con un territorio laziale che diciamo su queste cose non è secondo a nessuno, è il fatto di doversi dolere di qualche cosa, no? Allora io dico questo: Sarri è un ottimo allenatore, nessuno lo nega, ma perché bisogna sempre continuare a dargli delle attenuanti? Ora, per me la rosa della Lazio innanzitutto non è seconda a quella della Roma, non lo è. La rosa della Lazio, che si è basata anche su scelte vincenti dello stesso allenatore, Casale, è stata una scelta voluta e portata a casa dallo stesso allenatore. Quindi non è vero che l'allenatore non incida sulle scelte, non è vero che non chieda dei giocatori. Sembra sempre, purtroppo, con una stampa amica, che è stato bravo Sarri, ma è un dato di fatto. Si è creata attorno a Sarri e ogni cosa è quasi dovuta. E l'allenatore ha ragione, non ha mai avuto un secondo attaccante, chi c'è dietro Immobile, qual è la rosa, qual è è una rosa corta, ma non sono d'accordo su questo. I due centrali difensivi della Lazio hanno rimesso a posto un settore nevralgico, Romagnoli e Casale. Il centrocampo della Lazio è uno dei più forti in assoluto, quasi in Europa, mi permetterei di dire. Se si fanno a volte un pochettino, come dire, i conti con un attacco che può essere Felipe Anderson comunque è un ottimo giocatore, ma di che vogliamo parlare? Sarri ha fatto molto bene, per carità, ma toglierei un pochettino dal campo i lamenti. Poi la questione del direttore sportivo, non mi permetto di entrare nel merito, alcune scelte sono state azzeccate, altre sono state sbagliate, però per anni la Lazio ha chiuso bene i conti in ordine facendo le plusvalenze sui giocatori che chi è che ha portato in casa, Sarri. Sì. Ora non se ne può più di questo direttore sportivo. È normale e probabile che ci sia un cambio, va benissimo, ma ribadisco, insomma, quello che ha portato la Lazio negli ultimi anni sono stati dei successi grazie anche a una gestione ottimale che è stata fatta dal direttore sportivo, con dei cambi di allenatore che in qualche modo sono stati azzeccati, anche la scelta di no Bielsa, sì Inzaghi, e Inzaghi ha portato parecchia roba in casa della Lazio, o mi sbaglio? Però invece non essere riconoscenti anche Inzaghi mi sembra sbagliato, e il pensare che Sarri sia un messia, anche questo è sbagliato. Sarri ha fatto alcune cose buone alla Lazio quest'anno e altre che invece non sono state tanto buone. Un secondo posto è assolutamente da applaudire, assolutamente. E un miglioramento del gioco c'è stato da parte della Lazio, ma per favore, l'esempio di Spalletti al Napoli dimostra che si può fare di molto meglio in tempi molto più rapidi di quello che aveva fatto Sarri al Napoli, per esempio.
E non è necessario fare 8.000 punti.
Sono l'idea di non mettere per forza, diciamo, le persone sugli altari e starle in qualche modo a omaggiarle. Non è così. Ci sono dei personaggi che, come tutti, possono avere pregi e difetti, e Sarri ha tanti pregi ma anche tanti difetti.
È così, direttore, grazie come sempre, direttore Paolo De Paola.
Grazie a voi.
Ciao direttore, alla prossima.